dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra. Affamati di sete, s'affronta la rugiada.
E allora, sempre Radio Onda Rossa, abbiate pazienza, stiamo facendo delle prove. Sembra che qui finalmente abbiamo trovato il microfono che funziona. Proviamo a riprendere la telefonata di prima.
Il suono del vento curvo è fermo sullo spazio-tempo. Uscita Scarceranda 2023, la trovi in radio, nei banchetti di Onda Rossa in giro per la città e nei migliori info shop di movimento.
Allora, pronto, riproviamo, ci senti? Niente, c'è qualcosa evidentemente che non va col telefono, per cui non so sinceramente da che dipenda. Pronto? Oh, eccoti. Pronto?
Pronto.
Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ci saremo attirati un po' di contumeli. Allora, riprendiamo quindi il discorso che stavamo facendo su questa udienza che si svolgerà il 16 febbraio al Tribunale di Roma a Piazzale Clodio, perché tu e una compagna infermiera siete stati denunciati per diffamazione. Dici da chi e raccontiamo un po' i motivi secondo loro.
Guarda, noi siamo stati denunciati giugno del 2017, perché c'era una lotta in atto, una lotta degli ospedalieri dello Spallanzani contro la privatizzazione, contro le condizioni disumane in cui tenevano i pazienti su letti rotti, insomma per una serie di iniziative, e soprattutto anche per il nuovo orario che era subentrato, la legge 66 europea fatta poi dalla regione, e si stava mettendo in atto negli ospedali. Questa legge, che teoricamente non doveva far modo di schiavizzare i lavoratori, in realtà, tradotto negli ospedali, le direzioni generali ne approfittavano, perché loro avevano carenze organiche riconosciute, ne approfittavano per ridurre l'orario da 7 a 6 ore e poter fare delle lunghe. Ma è inutile vi sto a spiegare tutta la legge, vi dico in due parole: praticamente tra un turno e l'altro l'Europa diceva, recepita dalla Regione Lazio, che ci dovevano essere 11 ore di recupero psicofisico, diciamo, ecco. In realtà col vecchio orario noi questo lo ottenevamo, ed era importante mantenerlo il vecchio orario, perché con questa norma non si potevano fare le doppie, le famose lunghe di sostituzione a personale che mancava.
Cioè i due turni uno dopo l'altro, un doppio turno, stai parlando del doppio turno.
Ma con questa legge si limitava, però le furbate delle direzioni generali che hanno fatto, siccome non si potevano fare le doppie, non si potevano lavorare 12 ore, 11 ore e 20 consecutivamente, che hanno fatto? Hanno ridotto la mattina invece di 7 ore a 6 ore e il pomeriggio invece di 7 ore a 6 ore, in modo tale che ti potevano fare le lunghe stando ai limiti propri, a 12 ore. Capito?
Quindi voi eravate in agitazione. C'è stata una giornata in cui c'è stata una
in cui coincideva con gli 80 anni dello Spallanzani, e la direzione generale già da qualche giorno faceva tutti questi rinfreschi ai politici, ai vecchi direttori generali che venivano, diciamo, a mangiucchiare questi lauti tavoli e banditi dalla direzione generale. Noi abbiamo saputo che quel giorno doveva venire il governatore Zingaretti era stata invitata, la sindaca Raggi, ed era stata invitata anche la ministra Lorenzin, che comunque hanno dato forfè sia Lorenzin che Raggi, però Zingaretti è venuto. Poi abbiamo organizzato un presidio, un sit-in pure davanti, perché volevamo entrare anche noi dentro al convegno e lì dove ci banchettavano loro, ma questi hanno chiamato polizia, carabinieri, hanno affittato per 1600 euro delle transenne, l'hanno messa tra noi diciamo, e l'evento. Quando è arrivato Zingaretti, noi abbiamo incominciato a urlargli contro e lui, diciamo, anche sportivamente, tra virgolette, si è girato prima di andare al convegno e è venuto a parlare con noi. E noi gli abbiamo spiegato tutte le situazioni. E quindi stavamo in uno stato chiaro, stato d'agitazione. E il giorno prima c'era stata la corrispondenza a Radio Onda Rossa da parte della lavoratrice e da parte del sottoscritto, in cui invitavamo, diciamo, i lavoratori e i compagni che erano disponibili a venire a questo presidio e spiegavamo un po' la situazione, attaccando quello che praticamente le politiche nazionali, regionali e dell'azienda sulla privatizzazione della sanità pubblica. Insomma, abbiamo fatto questa corrispondenza. In questa corrispondenza la compagna ha messo il punto soprattutto sul discorso che dicevo io dell'orario, che con questo nuovo orario incominciavano a far più lunghe ai lavoratori, non facendoli neppure recuperare, solo quando dicevano loro. Insomma, era una situazione molto drammatica dal punto di vista di fatica fisica, di carichi di lavoro, ma soprattutto di un'assistenza non adeguata ai pazienti. Perché se tu fai tante ore, ma che assistenza puoi dare? Non ce la fai alla 12ª ora a montare le flebo ancora, dopo che sei stato magari 11 ore sveglio di notte e poi alla 12ª ora, ma come ce la fai? È difficile, farai un brutto lavoro, un brutto servizio all'utente. Noi denunciavamo tutte queste cose. Sottoscritto invece, siccome loro si vantavano di sto Spallanzani, ho fatto la frase dicendo: ne fanno dello Spallanzani una vetrina fuori e una latrina dentro. Ma chiaro che è una metafora. È una metafora. Io sono stato denunciato perché ho detto che lo Spallanzani è una latrina. In realtà, fuori, lungi dall'idea mia che lo Spallanzani è una latrina, è un ospedale pubblico. Il sottoscritto si batte per la sanità pubblica, quindi non potevo mai offendere. Era una metafora rispetto alle politiche sanitarie che facevano dentro. Io non credo che se uno dice la politica è sporca intende dire che i parlamentari non si lavano. Intende che le leggi che fanno nel Parlamento sono zozze, non sono adeguate, non sono a misura dei lavoratori, dei cittadini, del popolo tutto. Questo intendevo. Allora hanno preso la palla a balzo per denunciarci. È stata una denuncia molto pesante e che il Consiglio di Disciplina ha proposto in prima istanza il nostro licenziamento e poi si sono accontentati di darci 4 mesi senza retribuzione.
Però poi voi avete fatto ricorso poi su questo provvedimento.
Noi abbiamo fatto ricorso al Tribunale del Lavoro, abbiamo stravinto con una sentenza davvero molto rivoluzionaria in cui anche la nostra organizzazione sindacale, Cobas Sanità, è stata riconosciuta parte civile e quindi è stata risarcita in minima parte, ma è stata risarcita. La battaglia politica è stata vittoriosa, anche su questo loro hanno fatto ricorso, ma staremo a vedere. Invece sulla denuncia penale staremo a vedere. Consideri che in quei giorni che c'era proprio tutto un fermento, stato d'agitazione, venne anche l'onorevole Gelli del PD, questo signore qui è l'artefice della legge sulle responsabilità delle infermiere e del personale tutto sanitario all'interno dell'ospedale. Che cos'è questa legge di Gelli? Praticamente in due parole dice che anche se un paziente si fa male in qualsiasi modo, quindi magari gli infermieri stavano a fare assistenza a un altro paziente con la carenza di organi e un paziente cade dal letto, sono responsabili sempre gli infermieri che stavano in servizio. Quindi non ne risponde, questo è un incidente diciamo colposo, non ne risponde più l'azienda o l'ospedale come era una volta, ne risponderà personalmente l'infermiere che è in turno e dà lì i sindacati. E tutti i sindacati sono dati da parte all'assicurazione professionale, altre spese.
Certo.
E in quell'occasione appunto stavamo anche manifestando e il sottoscritto stava dando dei volantini e la direttrice generale, dottoressa Marta Branca, non ha gradito questo e mi ha spintonato facendomi cadere tutti i volantini per terra, proprio ai livelli, proprio spintonato. A me mi viene da ridere adesso, ma in quell'occasione anche le potete dicevano, ma quella che sta a fare? Ecco, tutto questo verrà fuori, diciamo, il 16 al tribunale, perché abbiamo anche i testimoni che testimoniano su questo. Quindi era un ambiente molto, diciamo, conflittuale. Ma vediamo come andrà finita, perché poi in effetti loro ci chiedono una viuda, loro dicono noi ve la togliamo la denuncia se voi riconoscete che avete sbagliato. Praticamente fate una lettera di scuse e mettiamo, ma come? Ma non siamo per lottare, anzi.
Ma di che scusami, di che cosa vi dovreste scusare esattamente?
Abbiamo diffamato lo Spallanzani, che non è vero, che non è vero che c'è carenza di organico, e noi lo possiamo dimostrare con tutti, certo, gli ordini di servizio. Non è vero che, come si dice, come ho detto io, no, non è niente vero. Lo Spallanzani è all'avanguardia, il personale non protesta, non contesta. Tutte bugie dette da loro, che adesso vedremo. No? Ad esempio, e Marta Branca è andata via, è stata defenestrata, diciamo, dallo Spallanzani qualche anno fa, appunto perché poi un sindacato grosso, la CGL, è riuscita a mandarla via facendo presa anche sulla repressione che ha fatto su di noi. Comunque è riuscita a mandarla via. Nonostante ciò, la nuova direzione, capeggiata dal dottor Vaglia, continua ancora con questa, diciamo, questi procedimenti contro di noi. Dottor Vaglia, che noi, chi ha letto il libro Lady Hazel, scritto da un certo Alessio D'Amato quando era all'opposizione,
sì, mi ricordo,
quando era all'opposizione, dove diceva delle varie corruttele. In questo libro, e non credo che diffama nessuno, c'è il suo nome, c'è la sua latitanza, c'è tutto. Allora, lì, su quel banco degli imputati, dovrebbero esserci loro che stanno privatizzando la sanità, che non ti dico quello che succedeva allo Spallanzani, pazienti nell'epidemia di TBC, dove sappiamo tu, almeno gli addetti ai lavori sanno che le TBC, c'è un calo ponderale, avevano dei cibi che non si, un brodino, una minestrina, così, tutto per il famoso piano di rientro, tutto per rientrare economicamente. Quindi era proprio una cosa scandalosa, non potevamo stare zitti noi che stavamo al capezzale del malato, noi che, certo, stavamo in corsia, io ho stato scritto e lavorato sempre in corsia, non potevamo stare zitto quando vedevamo queste cose, protestavamo. Questi sono i risultati, ma noi ci tiriamo indietro.
Sì,
no.
Senti, ti volevo chiedere una cosa. Quindi c'è una denuncia personale da parte della ex direttrice generale Branca, ma c'è anche una denuncia dell'ospedale, della direzione attuale, della gestione attuale? Beh, diciamo, o è rimasta solo quella querela?
No, c'è la querela della dottoressa Branca e c'è lo Spallanzani che si è costituito parte civile.
Ho capito. E quindi io, diciamo, nonostante poi ci sia stato questo ricorso che avete vinto, quindi che ha detto che non avete in pratica diffamato nessuno, che quindi quel diciamo quel provvedimento non era legittimo, quindi questo è un buon precedente, ovviamente poi staremo a vedere. Quindi poi mi ricorda che la stessa cosa della lettera di scusa è stata chiesta anche a un altro compagno, lo sai benissimo, ma lo ripeto per chi ci ascolta, del policlinico, una vicenda simile, insomma, di cui abbiamo parlato, riparleremo, che però secondo noi testimonia anche una debolezza, cercare, insomma, di non andare a processo chiedendo questa cosa, ma sapendo, insomma, forse, o comunque lo sappiamo noi, che una lettera di scuse non c'è niente di cui scusarsi, e questo poi fondamentalmente si mantiene, come dici tu, come hai detto benissimo tu, il punto. Non c'è una richiesta pecuniaria comunque in questa fase?
Ma ci sarà comunque, perché
se vincono
non c'è la quantificazione della richiesta pecuniaria, però c'è già nella deposizione di Branca, della dottoressa Branca e del suo avvocato parlano di risarcimento.
Certo, non sappiamo. Senti, quindi l'udienza ci sarà il 16 febbraio alle 14 al Tribunale di Roma, però la mattina già c'è un appuntamento per un volantinaggio davanti all'ospedale, insomma, questo poi ne parleremo meglio.
Stanno organizzando per fare una serie di iniziative.
Certo, per pubblicizzare la cosa.
Mettere a conoscenza tanti lavoratori che sono entrati in ruolo e che quindi non diventa manco centrale.
Diciamo che come considerazione finale, come in pratica poi facevi anche tu parlando, qui è sempre la situazione, diciamo, è drammatica, a parte la situazione degli ospedali, della sanità in genere, lo stiamo denunciando da tanto tempo, ma è terribile il fatto che dall'interno non si possa, diciamo, denunciare, parlare, dire, fare un'intervista in cui si racconta quello che succede a salvaguardia proprio di chi negli ospedali e nella sanità ci va perché sta male, perché si corre il rischio fino al licenziamento o comunque in sanzioni, insomma, molto pesanti. Ecco, che fino adesso, diciamo, nel vostro caso, come nel caso degli altri compagni del Policlinico, a livello, diciamo, disciplinare sono rientrate, comunque sono state, poi vedremo, dicevi tu che c'è stato anche un ricorso su ricorso. Va bene, allora l'appuntamento l'abbiamo dato e insomma ne riparleremo sicuramente, vediamo cosa succederà il 16, perché si entra nel vivo del processo.
Bene,
vero?
Sì.
Va bene, allora
sì, entra nel vivo perché dovremo fare le dichiarazioni alla compagna del sottoscritto, più ci saranno i testimoni, credo saranno sentiti i testimoni.
Certo, quindi è proprio il processo vero e proprio, perché in genere cominciano quei preliminari. Va bene, ti ringraziamo tanto, sicuramente poi ci sentiremo per sapere com'è andata. Grazie. Ciao. Allora, ci scusiamo ancora per gli inconvenienti iniziali, purtroppo evidentemente c'era stato un turbinio di microfono e non riusciamo a capire qual era quello che funzionava. Allora, è in corso, dicevo, adesso la conferenza stampa a Lungotevere d'Ordinona dei movimenti per il diritto all'abitare. Volevi dire qualcosa? No, perché ha avvicinato il microfono. Quindi passiamo adesso a sentire proprio un esponente dei blocchi precari metropolitani, perché domani, fra l'altro, c'è una manifestazione proprio su Carovita, case, salute, guerra, ce ne sono di argomenti, e quindi parleremo con questa compagna per, insomma, vedere un po' anche gli ultimi sviluppi, che cosa sta succedendo intanto lì a Lungotevere.
Hanno detto sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre mi ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Detto il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, una malattia. Oh no! Mi hanno detto il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste e quest'oggi io non voglio essere triste. Ah, non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, la malattia. What the?
la scima della Olimpia, anche un mano l'imbala l'Olimpia, anche un mano l'imbala.
Allora, pronto, ci sei?
Sì, ci sono.
Oh, perfetto. Allora, io ho introdotto molto, molto brevemente. Non so se tu sei all'assemblea davanti all'Ater.
No, non okay, sono lì, ma sto seguendo, insomma, quello che accade.
Va bene. E allora, intanto parliamo della manifestazione di domani, delle motivazioni, insomma, che hanno indotto non solo voi, ma anche il Coordinamento Regionale Sanità a promuovere questa manifestazione. Domani alle 16, partenza da Piazza dell'Esquilino e arrivo al Campidoglio. Parlacene tu, che mi sembra, insomma, è meglio.
Sì, l'idea di questa manifestazione nasce dall'esigenza di tenere insieme le questioni che riguardano ovviamente le tematiche della casa e che chiaramente hanno le proprie specificità con quelle del reddito e della salute. Per noi in questi anni, in questi mesi, questi percorsi sono diventati sostanzialmente inseparabili. Riteniamo che appunto la questione dell'abitare, inteso come quindi tutte le condizioni che danno luogo a una vita decente e dignitosa, debbano quindi tenere in considerazione prima di tutto la questione appunto del reddito diretto e indiretto, e poi della salute, ovviamente intesa non solo come accesso alla sanità pubblica, ma come abbiamo detto, insomma, nella manifestazione che abbiamo fatto un po' di tempo fa, se c'è tutto e quindi tutte le condizioni che ci permettono appunto di campare dignitosamente, c'è anche la salute. Chiaramente è una manifestazione che si colloca in una congiuntura particolare, si colloca evidentemente all'interno di un quadro di ormai oltre un anno di guerra e quindi sostanzialmente in una economia che viene fortemente condizionata dagli eventi bellici, in cui anche la questione del caro vita evidentemente viene condizionata dalle conseguenze di un conflitto che di certo non abbiamo chiesto e non abbiamo voluto. Negli ultimi mesi ci siamo ritrovati, insomma, con un governo come quello Meloni, le cui, insomma, politiche classiste vengono toccate con mano ogni giorno, e che mette mano a misure di sussistenza che sono già insufficienti, come il reddito di cittadinanza, per fare a loro dire casse, in realtà per portare avanti, insomma, le politiche di sfruttamento, di guerra ai poveri che ben conosciamo. C'è l'attacco continuo, insomma, alle risorse della sanità, queste ultime peraltro pesantemente al centro anche di una noiosa quanto retorica e stucchevole campagna elettorale in questa regione, che comunque vede sfidarsi, diciamo, nell'agone elettorale figure che proprio, insomma, sul tema della sanità hanno costruito il proprio capitale politico, se così si può dire. Se a questo aggiungiamo il fatto che al di là, insomma, della deroga all'articolo 5 del decreto Renzi Lupi, di cui stiamo seguendo gli sviluppi sul piano dell'abitare, insomma, non si vedono le misure che abbiamo richiesto, vedi il piano straordinario, vedi, insomma, tutte le risorse che servirebbero per affrontare l'emergenza abitativa, ecco che ci troviamo nel quadro da cui nasce la proposta della manifestazione, proposta che è stata sostenuta da una assemblea che c'è stata il 31 alla facoltà di scienze politiche, a cui hanno partecipato diverse realtà, tra cui appunto il coordinamento regionale sanità, i comitati che si stanno creando in difesa del reddito, realtà studentesche, sindacati di base. Insomma, si è creato, come auspicavamo, un consesso più largo che sostiene la manifestazione e che quindi vuole portare la voce di chi si mobilita sulla piazza del Campidoglio. Abbiamo pubblicato proprio nella giornata di ieri un comunicato che sollecita appunto la possibilità di agire quella piazza, poiché insomma ci sono arrivati segnali ambigui in questo senso. Chiaramente insomma la nostra intenzione è quella di portare le nostre legittime istanze su quella piazza, che dovrebbe essere una agorà aperta e accessibile a tutte le persone che abitano questa città, senza accettare restrizioni alla libertà di movimento, che insomma in questo periodo tra l'altro vengono agite in maniera parecchio strumentale. Quindi questo è il contesto in cui si sta organizzando la mobilitazione di domani, fatto salvo che, come dicevi, proprio in queste ore c'è in corso un'occupazione da parte delle abitanti e degli abitanti di Casale de Merode, sostenuta da tutto il Movimento per il diritto all'abitare, della sede dell'ATER a Lungotevere, per rivendicare l'attuazione di quel progetto, che è uno dei tanti tasselli di politiche abitative possibili, che tra l'altro si potrebbero fare con consumo di suolo zero e senza quindi andare a cementificare o a tirare fuori insomma risorse dove non ci sono, ma che non sta vedendo i passaggi auspicati, e quindi da diverse ore anche quel luogo è occupato in qualche modo, anticipando i contenuti e anche lo spirito del corteo cittadino che ci apprestiamo a fare.
Senti, qual era, ecco, infatti hai citato Casale de Merode, qual erano i termini di questo progetto, insomma, che riguardava questa occupazione grossa, insomma, che va avanti da parecchi anni?
Beh, sostanzialmente l'idea, insomma, quello che sarebbe dovuto accadere sarebbe stato un progetto che avrebbe dovuto di fatto riconvertire i locali, insomma, gli edifici dell'ex IPAB San Michele in un progetto sostanzialmente di recupero dell'intero immobile, e quindi assegnazione anche degli alloggi agli attuali abitanti. Questa tra virgolette tiritera va avanti dal 2014 sostanzialmente. Ovviamente sono state richieste nel corso degli anni, insomma, che venisse messo mano a questo progetto e che venissero in particolare firmate negli ultimi mesi tutte le convenzioni necessarie affinché il progetto potesse prendere piede. Fatto sta che questo non sta avvenendo, il che sostanzialmente potrebbe significare affossare definitivamente questo progetto, specialmente insomma considerando che probabilmente ci apprestiamo a vedere un avvicendamento al governo della Regione Lazio. Sicuramente insomma una colpevole omissione da questo punto di vista, non è certo l'unica, poiché insomma abbiamo discusso più volte da questi microfoni, ad esempio quanto accaduto rispetto all'occupazione di Gianmaria Volontè, che era insomma un piano di zona finanziato al 90% dalla Regione Lazio, che anziché riacquisire la palazzina una volta che la cooperativa che l'aveva creata è fallita, ha pensato bene di lasciare che l'immobile finisse all'asta e che venisse acquistato da un privato per la somma di 450.000 euro. Quindi insomma due esempi che ci parlano anche insomma della poca cura nei confronti dei destini delle famiglie, ma anche insomma di quello che dovrebbe essere patrimonio pubblico, che deve diventare pubblico ed essere messo a disposizione della risoluzione dell'emergenza abitativa.
Perché questa vendita riguardava l'intera palazzina?
Nel caso di Gianmaria Volontè.
Parlo di Volontè.
Sì, nel caso di Volontè, appunto, se pensate che l'intera palazzina, che è fatta sostanzialmente da una trentina di appartamenti, Madonna, è stata, ripeto, venduta
al prezzo di uno più o meno, vai, magari esagero.
Al prezzo di uno, sì. Esatto, probabilmente nella zona attualmente si trovano valori immobiliari più alti, perché si continua insomma a consentire impunemente la speculazione, appunto senza badare al sottile, né, delle risorse spese dalla regione stessa, in questo caso, né, ripeto, alle esigenze delle famiglie, anche alle promesse che sono state fatte, ai progetti che dovevano essere doverosamente portati a termine, come nel caso dell'IPAB San Michele.
Certo, poi quando un immobile arriva o è di proprietà privata, insomma, per gli occupanti e le occupanti il problema è doppio, ovviamente.
Certamente.
Benissimo, allora ci vediamo sicuramente domani alle 16 a Piazza dell'Esquilino e invitiamo chi ci sta ascoltando a spargere la voce, a partecipare, perché insomma, in questo momento soprattutto è molto importante gridare forte che abbiamo bisogno di una sanità, abbiamo bisogno di casa, abbiamo bisogno di soldi, perché qui di un reddito, perché è quello che chi ce l'ha nemmeno è sufficiente, perché qui i prezzi veramente sono, insomma, lo vediamo tranquillamente ogni giorno, che sono veramente esagerati. Benissimo, a domani allora. Grazie.
A domani, ricordo anche che il giorno successivo, il 10, ci sarà un'assemblea pubblica sulle questioni del reddito alle ore 17 all'ex caserma Sani. E quindi
dov'è questa caserma?
Vicino a Piazza Vittorio, ex caserma Sani, ci vediamo lì alle ore 17, ma comunque insomma ne parleremo domani anche nel corso del corteo, per cui ci vediamo in piazza.
Certo, sicuramente. Ciao, grazie, ciao.
Ciao,
ciao. Ciao.
Ciao.
Allora adesso, prima di passare al prossimo argomento, e ci sentiamo un'altra canzone.
Sono qui per buttarci fuori di città. Sono tutti in fila lì per sei, però non sono mica amici miei. Sono venuti tutti qui per noi, ma guarda che adunata di cowboy. Proprio Bruno, ma perché si è fatto cedere?
Eccoci di nuovo dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9, il telefono che non ho detto prima è lo 06 49 17 50, quindi chi vuole può naturalmente chiamarci e interloquire con noi. Allora, il terzo argomento abbiamo proprio appena accennato, e torniamo a parlare di Covid e di vaccini, cosa che ormai sembra, a parte qualche esternazione, non interessare. I dati ci dicono che sono molto diminuite i contagi, anche se su questo, che è in dubbio probabilmente, ma anche se su questo pesano i tamponi fai da te, quelli che ti fai a casa, e quindi non c'è modo di rilevare, diciamo, l'effettivo numero. GIMBE, che è questa fondazione che fa da anni un monitoraggio indipendente sulla pandemia, attesta comunque nell'ultimo comunicato che è vero, i contagi sono diminuiti, ma stranamente è aumentata la mortalità. Su questo non c'è una spiegazione chiara, però non è di questo che oggi vogliamo parlare, ma di un documento, di uno studio, chiamiamolo così, che è stato pubblicato da tre ricercatori, tre persone che in modo diverso, professionisti, lavorano presso il Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione del Farmaco. Già, insomma, questo capite, è molto chiaro quello che fanno, che attiene all'Istituto Superiore di Sanità, lavora per l'Istituto Superiore di Sanità. E questo lavoro ha come titolo Sicurezza dei vaccini Covid-19 nei pazienti con malattie autoimmuni, nei pazienti con problemi cardiaci e nei pazienti sani, della popolazione sana. E chi con un pochino di attenzione segue, insomma, scusate un attimo. Dicevo, chi segue con un pochino di attenzione, insomma, questa vicenda, tutta la questione che riguarda soprattutto i vaccini che sono stati in Europa soprattutto, ma anche negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, eccetera, i famosi vaccini a mRNA, quindi con questa proteina spike che indurrebbe la produzione, che diciamo è uguale a quella che si aggancia alla cellula permettendo dell'ospite, chiamiamolo così, permettendo quindi la proliferazione, la riproduzione del virus. Sa insomma che ci sono state sin dall'inizio dei dubbi che poi man mano col procedere poi delle vaccinazioni e dei risultati e così via e degli studi, insomma, sono aumentati particolarmente, fino ad arrivare a togliere dal mercato vaccinale nei paesi occidentali, non so se qualcun altro ancora ce l'ha, il vaccino AstraZeneca, perché la connessione, la correlazione tra vaccinazione e miocarditi, ovvero infiammazioni del miocardio, del cuore, nella popolazione soprattutto maschile e giovane, anche se non si è capito perché, comunque sono dati statistici, diciamo, ha indotto per la sua frequenza a decidere di togliere, insomma, questo vaccino da quelli che venivano somministrati. Rispetto a questo c'è anche il fatto che, infatti lo citano nel titolo del lavoro, che ci sono anche studi che diciamo quantomeno prevedono una certa cautela nella somministrazione di questo tipo di vaccino a chi già abbia in atto una malattia autoimmune. Una malattia autoimmune è quella per cui l'organismo produce anticorpi verso se stesso e in genere verso determinati organi, che possono essere per esempio la tiroide o le ossa, oppure addirittura a livello sistemico, e anche nei pazienti con problemi cardiaci, questo loro dicono. Sembra, e citano fra l'altro nell'articolo, sono citate 106 studi, e ci sono 106 note che rimandano ad altrettanti studi, ad altrettante pubblicazioni, e che diciamo quantomeno anche dicono che insorgono malattie autoimmuni anche a chi non ne aveva. Però certamente in un organismo che già ha una situazione di questo tipo, una malattia autoimmune, non entriamo ovviamente nei particolari, poi nel podcast metteremo il link dell'articolo così ognuno potrà andarlo a vedere tradurlo perché è in inglese e poi insomma trarre le sue conseguenze. Ma al di là di questo, che però non è poco, perché insomma non è che uno studio di questo genere nasce così, ci sono stati tantissimi studi anche recentemente pubblicati su riviste molto autorevoli e che appunto parlano di questi rischi, quindi la questione fondamentale diventa il rapporto rischi-benefici, anche alla luce, come dicono i due autori e l'autrice, anche alla luce del fatto che intanto ciò che andava bene per la prima variante, chiamiamola così, per il primo Covid che si era manifestato, probabilmente poi si è visto, perché la vaccinazione non garantisce da una possibile infezione, questo ormai l'abbiamo visto, non lo credo che non lo neghi più nessuno, anche se qualcuno lo fa diventare, diciamo, un argomento a favore della plurivaccinazione, stranamente. Sicuramente ha avuto anche, questo gli autori lo dicono, un effetto benefico rispetto alle, diciamo, conseguenze gravi, se non alla mortalità, del contrarre il Covid. Ciò non di meno, però, visto che adesso appunto è meno, diciamo, virulento, nel senso, non virulento non è il termine esatto, ma comunque da, diciamo, situazioni addirittura anche asintomatiche o non gravi, quindi forse sarebbe il caso di rivalutare proprio questo rapporto rischio-beneficio, perché se il rischio è molto molto alto, ovviamente il rapporto è di un certo tipo, fermo restando che una vaccinazione di massa a tutti, come se fossero tutti nelle stesse condizioni, è qualcosa su cui bisognerebbe riflettere. Però se il rischio diminuisce a quel punto, se il rischio, voglio dire, parlavo del rischio della malattia, ho fatto un po' di confusione, se il beneficio rispetto alla malattia è molto alto, il rischio va bene, si può correre, mettiamola così. Viceversa, forse sarebbe il caso, come dicono loro, di rivalutarlo. Però qui c'è un problema, che dopo la pubblicazione di questo era tanto per spiegarvi di che si parlava, la questione, diciamo, importante è forse un'altra, e perché rispetto a questo c'è stato subito un comunicato dell'Istituto Superiore di Sanità, per il quale lavorano questi ricercatori attraverso questo centro di controllo del farmaco, e insomma adesso ve l'elogiamo perché è qualcosa su cui ragionare molto.
È un comunicato dell'Istituto Superiore di Sanità, questa è la firma, non c'è la firma dei singoli esponenti dell'Istituto Superiore di Sanità che l'hanno redatto e evidentemente approvato, quindi è a nome dell'Istituto Superiore di Sanità, e dice: in relazione all'articolo Safety of COVID-19 vaccine in patients with autoimmune disease, cioè sicurezza del vaccino nei pazienti con affetti da malattie autoimmuni e anche da patologie, diciamo, che interessano il cuore, cardiache, scritto, e qui si fanno i nomi dei ricercatori, pubblicato dalla rivista Pathogens e ripreso da alcuni organi di stampa, l'Istituto Superiore di Sanità precisa quanto segue. L'articolo riporta esclusivamente l'opinione personale degli autori e non rappresenta in nessun modo la posizione dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'articolo si fa una rassegna parziale e arbitraria della letteratura, omettendo tra l'altro di citare i numerosi lavori pubblicati sull'argomento da parte di altri ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità e anche del loro stesso centro. L'interpretazione dei dati presi in esame, inoltre, è del tutto personale, tanto che in alcuni casi gli autori citano studi arrivando a conclusioni opposte rispetto a quelle di chi li ha condotti. L'articolo è stato inviato dai ricercatori alla rivista senza seguire la procedura di valutazione scientifica richiesta dalle linee guida sull'integrità della ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità a garanzia della qualità scientifica del lavoro pubblicato. Queste stesse precisazioni sono già state comunicate all'editor della rivista perché siano rese pubbliche. Quindi è una netta presa di distanza, in qualche passaggio anche una critica a questo lavoro di questi ricercatori, che rimanda a un problema annoso che c'è in questo paese. Sicuramente in questo paese non siamo in grado di dire se è presente anche all'estero e in che misura, e cioè quello della sacralità della scienza, mettiamola così, e soprattutto di quelli che vengono sbrigativamente definiti scienziati in questi ultimi anni, a proposito sia della pandemia sia per esempio dei cambiamenti climatici. Qui abbiamo scoperto di essere pieni di scienziati che a vario titolo hanno occupato trasmissioni televisive, quotidiani, organi di informazione, pontificando quasi sempre in un senso, qualche volta diciamo con voci dissonanti su queste materie. È evidente che insomma, se dovessimo parlare di letteratura scientifica, è evidente che l'insieme di questo, di questa sfera di produzione letteraria scientifica è un insieme variegato, dove si riscontrano non solo in campo medico, anche potremmo anche citare altre discipline come la fisica o alcune branche particolari della fisica, si trovano opinioni divergenti, raramente contrastanti, ma insomma spesso divergenti sicuramente, sull'efficacia su una teoria, oppure nel caso specifico sull'efficacia di una terapia, di un farmaco. In questo caso si tratta dei vaccini. Durante tutta la pandemia, e in particolare più andava avanti l'accumulo di dati post pandemia, quindi, e soprattutto post vaccinazione, più evidentemente si avevano elementi a disposizione per fare delle considerazioni parziali, mai definitive. E però questo, insomma, in buona sostanza, dal comunicato dell'Istituto Superiore di Sanità che abbiamo letto, non è accettato, perché poi in fin dei conti di questo si tratta. Adesso è evidente che la responsabilità è quella dei ricercatori, ogni studio è formato personalmente, rarissimamente si trovano degli studi pubblicati a firma di con una sola sigla, a firma di un'istituzione, di un organismo, è molto raro trovare.
Io già ne ho visti tanti in questi anni, non mi è mai capitato.
Infatti c'è sempre, magari c'è il richiamo,
certo, dove lavora,
di Pinco Pallino, di quel posto, di quell'altro, ma è sempre la responsabilità di chi ha fatto le ricerche, di chi ha fatto l'elaborazione, quindi diciamo dei ricercatori. Quindi sottolineare questo è già sintomo di l'atteggiamento peloso, insomma, no? Come qualcuno di suscettibilità, senz'altro, insomma, per prendere le distanze da una cosa che evidentemente è scontata. E l'altro, viceversa, è che non si mette in discussione il fatto di richiamare che in certi studi si dice esattamente il contrario. Questa è la normalità, questa dovrebbe essere la normalità della scienza, perché è una, comunque è un percorso del sapere, diciamo, umano, che si dovrebbe dare per scontato sia fino nel tempo, è un punto, sì, un lavoro di ricerca continua, non esiste una scienza definita a priori, esistono teorie consolidate, sì, in alcuni campi, però in alcune discipline non si può dire, cioè la scienza non può essere interpretata come le tavole della Bibbia, insomma. Questo purtroppo si ripresenta, insomma. Io ricordo 5 anni fa, quando appunto Renzi e Grillo, in questo caso, ma quindi da Purioni, da altri luminari, diciamo così, della scienza medica, in occasione se vi ricordate, della plurivaccinazione che 5 anni fa si fece quel pacchetto di vaccini.
Della Lorenzin, più di 5 anni fa, adesso non ricordo, ma va bene, influente.
Sì, forse più di 5, adesso non ricordo bene, anche io. E lì proposero che cosa? Un patto per la scienza, nel senso che si voleva addirittura arrivare a un disegno di legge che prevedesse la messa al bando, grazie, di punti di vista non precisamente scientifici o addirittura antiscientifici. E la domanda che sorgeva era: ma chi stabilisce che cosa è antiscientifico o scientifico? E questo, insomma, il vulnus che si fa alla responsabilità del singolo ricercatore, del singolo scienziato, e poi l'offesa che si fa all'intelligenza delle persone, perché in questo caso significa che l'istituzione massima, in questo caso lo Stato, o a peggio un organismo politico come il governo, interviene nello stabilire che cosa è scienza, che cosa è scientifico e cosa è antiscientifico. Insomma,
sì, sono i pericoli. Insomma, non è da poco. Del resto, insomma, chi ha un po' di indipendenza di cervello si è accorta in questi anni che è andata proprio così, perché la scienza in teoria dovrebbe dialogare, e allora questo succedeva anche fra stati. Addirittura pensate che dopo la rivoluzione d'ottobre, tanto per fare la citazione, in una situazione estremamente vivace, i fisici sovietici dialogavano con i fisici del mondo occidentale. E quindi, insomma, se poi risponde al telefono. E un'altra cosa, oltre a quelle che ha sottolineato il compagno, mi sembra molto grave, che si dice che gli studi che vengono citati da, appunto, da chi ha esteso questo studio, dicono esattamente il contrario. Allora argomentate, cioè in genere si risponde a torto o a ragione, perché ne abbiamo lette veramente tutti i colori, ma argomentando, guarda, questo studio in realtà non dice, qui è per, veramente sembra una cosa del Milku Pop. Scusate, c'è una telefonata. Allora,
sì, è dal presidio del...
Ah sì, allora un attimo, allora, che la prendo.
Un attimo,
Ecco, ci dovremmo essere. Pronto? Dici, pronto?
Pronto, eccomi,
sì,
qua.
Benissimo, dimmi tutto.
Ma sono in...
Sei in onda, sì.
Oh, perfetto, allora saluto intanto gli ascoltatori e le ascoltatrici, che non capivo se ero in diretta o no. Allora, gli aggiornamenti sono questi dall'Ater di Roma. Intanto rimangono tantissime persone, compagni e compagne, che ormai dalle 10 di mattina, diciamo, resistono senza sosta qui, ma sappiamo che la lotta prevede questo sforzo qui. Ci siamo lasciati intimidire o abbindolare, resistiamo ancora in tanti, e la partita non si preannuncia semplice, nel senso che abbiamo registrato dei passi avanti. Ovviamente parliamo del tema dell'emergenza abitativa, della casa.
Sì,
del
reddito, ne abbiamo parlato, che voi state lì per il progetto di Casal de Merode, che si è arenato. Sì,
una delle strade, no? Recuperare il patrimonio pubblico, soprattutto lì dove è stato oggetto di speculazione o rischio di speculazione, e ridarlo alla città, case, ma anche servizi, spazi culturali, e costruire una città che è dignitosa per tutti e non solo per pochi. E per cui il direttore dell'Ater cosa ha fatto? Ha accelerato un lavoro di perfezionamento del progetto che era stato richiesto da questo comitato tecnico, e ha riconvocato il comitato tecnico per domani alle 14. Quindi domani alle 14 ci sarà un incontro tecnico, diciamo, in cui daranno il parere, diciamo, definitivo se si va a chiudere, quindi se può andare in gara d'appalto e può diventare quindi un fatto, diciamo, oppure no. E diciamo che lo sforzo Lader di accelerare da questa mattina a oggi pomeriggio lo abbiamo registrato, però ci sono dei punti critici, non c'è la sicurezza al 100% che si vada a chiudere domani, ok? E la cosa che preoccupa, devo dire, di più, soprattutto per l'esperienza che noi abbiamo, è il fatto che sia stato lasciato tutto in mano al direttore dell'Ater, e non si sia fatta viva la Regione Lazio. Il progetto è di fatto della Regione Lazio, che lo ha finanziato, è stato, come dire, la nostra controparte e il nostro interlocutore per portarlo avanti. Il fatto che non si siano presentati oggi e che rimangano così defilati è un elemento di preoccupazione, come se non ci volessero mettere la faccia, no? E quindi c'è qualcosa che ancora non quadra. Ecco, adesso abbiamo un po' socializzato queste novità proprio in un'assemblea che ha coinvolto tutte le persone che sono in mobilitazione, e l'idea è quella di non smobilitare questa notte qui, di arrivare a ottenere un incontro prima, possibilmente prima del comitato tecnico con la Regione Lazio, gabinetto, assessorato alla casa, che possa appunto costruire un clima che va verso la positiva conclusione, e poi magari mobilitarci alle 14 qui all'Ater proprio durante la discussione del comitato, in attesa di riversare questa energia, insomma, nella manifestazione che è prevista per domani, importantissima, certo, certo, da Piazza Esquilino al Campidoglio. È chiaro che rimane un'incertezza, per cui si potrebbe riversare poi della manifestazione cittadina tanta rabbia e tanta delusione se le cose sono andate male, e invece anche un elemento di soddisfazione, di vittoria, se si porta a casa il risultato. Però intanto la preoccupazione che abbiamo non è questa, è che come dire, non venga sgomberato questo presidio, diciamo, fino a domani, perché non ci sentiamo tranquilli nel tornare tutti a casa, e che dobbiamo, come dire, stanare la regione e fare in modo che ci mettano la faccia, perché è un po', diciamo, tutta responsabilità loro, diciamo, quello che sta accadendo e che non sta funzionando in questa partita. Una grande novità, immagino.
Sì, fa parlare chi sta in regione adesso, c'è altro da pensare, evidentemente.
Però si devono pensare bene, perché poi questa rabbia può anche entrare a gamba tesa negli ultimi giorni di campagna elettorale, diciamo.
Certo, è un'idea.
Spero bene.
D'accordo, allora ci sentiamo sicuramente domani di nuovo da questi microfoni per vedere come è andata, come va questa riunione, e poi in piazza.
Perfetto. Io intanto continuo a ringraziarvi per l'aiuto che date, anche come amplificazione nella città di quello che sta accadendo, che per noi è fondamentale.
Va bene. Ciao, grazie. Grazie, ciao, 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 ciao. Allora, questo era un aggiornamento, ci fa piacere, insomma, perché ne abbiamo parlato a metà della trasmissione, proprio di questo presidio, fra l'altro, quindi anche un altro modo per rilanciare la manifestazione di domani.
Tornando all'argomento, e specificatamente questo studio di questi ricercatori che fanno parte del, lo ripeto, Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione Preclinica e Clinica dei Farmaci.
Insomma, non è una cosa da poco. Sono quelli che danno l'autorizzazione ai farmaci in Italia, dovrebbero essere, più o meno.
Non lo sappiamo. Diciamo che sono quelli che lavorano in un istituto, sono tra quelli che lavorano in un istituto, poi se sono proprio loro a dare l'autorizzazione, questo non è scritto da nessuna parte. Insomma.
Comunque esaminano sti farmaci, qualcosa faranno.
La valutazione, quindi non hanno fatto che diciamo, applicare le loro conoscenze ha un aspetto particolare dei vaccini, tirando quelle conclusioni che sinteticamente abbiamo raccontato. Metteremo il link nel podcast, così potete leggervi questo studio e fare anche voi una valutazione, che ripetiamo, è uno studio la cui conclusione non è poi così, insomma, no, maledetta o terribile da suscitare anatemi, insomma, come quello grosso modo che può apparire il comunicato di studio dell'OEA, perché termina con una considerazione che riguarda una sollecitazione a rivedere il rapporto rischi-benefici di questi vaccini, perché ricordiamo tutti che quando furono approvati, e questo avviene sempre, la valutazione finale a fronte di due pagelle immaginarie, le pagelle del bene, le pagelle del male, cioè le pagelle che indicano gli aspetti positivi di un vaccino o di un farmaco, è la stessa cosa da questo punto di vista, e le controindicazioni, quindi gli effetti avversi o comunque le controindicazioni. Alla fine si fa il famoso bilancio valutando i benefici in rapporto ai rischi.
E se avete presente il bugiardino dei medicinali, a parte questo succede uno su mille, questo uno su centomila, questo non lo dovete prendere se avete questi problemi, queste patologie, se siete fatti così. Per il vaccino questo all'inizio nemmeno, cioè veramente a tappeto, cioè mentre secondo me, insomma, non solo secondo me, modestamente.
Alla luce di queste risultanze specifiche da loro rilevate, invitano a questo, ma ne aggiungono un'altra che forse prima è sfuggita, e cioè che loro dicono a maggior ragione oggi, a 4 anni dalla pandemia, 3 anni dalla pandemia abbondanti, e quindi in presenza di una massa di dati estremamente grande e ampia, dove soprattutto non c'è solo la risultanza del comportamento per quanto riguarda le conseguenze negative, quindi gli effetti indesiderati o avversi per i vaccinati, c'è anche quella dei non vaccinati che però hanno contratto il virus, quindi che nel frattempo, insomma, tantissima gente ha contratto il virus, vaccinata e non vaccinata, l'ha contratto non essendo vaccinata, ma l'ha contratto anche dopo essersi vaccinata più di una volta. Dice quindi questo a maggior ragione in presenza di una variante che è molto rapida nel riprodursi e nello sfuggire agli effetti dei vaccini, e però meno mortale, perché è questo aggressivo. È l'altro dato. Dice a maggior ragione bisognerebbe rivedere questo rapporto rischi-benefici, cioè se questo è frutto di una valutazione nell'immediatezza dell'esplosione del virus che aveva certe caratteristiche di aggressività, oggi a fronte di tutti questi dati sarebbe il caso di rivederlo. E non è appunto niente di scandaloso, perché in qualche modo qualcosa del genere era venuto fuori già l'anno scorso con la dimissione di 5 pezzi grossi della Federal Drug Administration, che avevano dato le loro dimissioni dalla massima autorità statunitense, insomma è una delle più importanti al mondo, che autorizza appunto vaccini, farmaci eccetera eccetera, dicendo secondo noi la politica vaccinale che stanno seguendo gli Stati Uniti non va bene, andrebbe rivista, era morbido però già, e comunque erano 5 persone che si dimettevano, non gli ultimi arrivati certamente. Analoghe prese di posizione in letteratura se ne trovano tantissime, e qualche governo, soprattutto delle regioni nordiche, ha sospeso per esempio la vaccinazione ai bambini. In Inghilterra ci sono state alcune cose che riguardano le donne incinte, insomma c'è stato qualche atteggiamento di prudenza. Perché quello che si è dimenticato fin dall'inizio, è stato messo da parte proprio con una forza brutale, è proprio quel principio di precauzione che dovrebbe ispirare sempre la ricerca medica e soprattutto la somministrazione di medicinali, vaccini, farmaci, quello che siano. Insomma, non mancano in questo senso proprio le...
Sì, poi c'è il famoso giuramento di Ippocrate, primo non nuocere, no? E invece qua sono vari discorsi che si possono fare. La scienza non si discute, però è la politica che decide cosa è scienza poi alla fine. E 4 servi, perché non so come altro chiamarli, anche poco qualificati, sono questi che stanno continuamente in televisione, che ormai veramente delirano. Pare che Bassetti si sia lamentato di non essere stato invitato al Festival di Sanremo, io non ci credo, secondo me è una stupidaggine.
Ha visto che c'era Zelensky,
sì, ma no, soprattutto che c'era Chiara Ferragni magari. Comunque, insomma, che questa gente ha perso proprio il lume della ragione, e fra l'altro non è nemmeno qualificata, diciamo, non è che sono chissà chi riconosciuti, cioè persone che hanno, c'è un punteggio che si dà agli scienziati in base alle pubblicazioni, no? E questi stanno proprio a livelli bassi. qui invece sono praticamente oracoli che vengono intervistati. Credo che questo sia un aspetto importante, cioè la, veramente la criminalizzazione, l'insulto, quello vabbè relativo, ma rispetto a chi fa un'obiezione, dice qualche cosa riguardo per esempio ai bambini. La dottoressa Viola ha continuato fino proprio a poco, io ormai non la riesco più a sentire, a dire che i bambini vanno vaccinati anche se sono piccoli, e qualcuno disse addirittura per proteggere i nonni, che non si è mai sentito che un bambino protegge il nonno, semmai il contrario. I bambini, questa è un'esperienza che abbiamo, perché ormai siamo pesa a 30 milioni di persone che hanno contratto il virus, non ho, purtroppo non esce più la cifra aggiornata. Fra quelli che sono ufficiali e quelli che appunto si fanno il tampone a casa e rimane lì, e quindi ormai tutti noi conosciamo qualcuno che ce l'ha avuto, qualcuno che ce l'ha riavuto, il vaccinato e non vaccinato, e quindi i bambini si sa in genere normalmente, e qui si mi riallaccio al discorso anche quelli che non hanno patologie, no? Lo hanno in maniera relativamente leggera. Oppure tutto quello che si è detto, insomma, guardate, io ho un bestiario proprio di quello che si è detto rispetto a quelli che sono stati chiamati Novax, che proprio non c'entra niente, e vorrei che vi ricordaste che per esempio Burioni aveva chiesto di mettere agli arresti domiciliari quelli che non volevano vaccinarsi, chiuse in casa come dei sorci, cioè, chi non era vaccinato o non aveva avuto il Covid in casa come il sorcio più o meno ci è rimasto. E poi Selvaggia Lucarelli, inopinatamente dichiarata giornalista, spettacolo di casi psichiatrici devono ridursi a poltiglia verde, e qui insomma ce ne stanno, quello che diceva lo sedo e poi lo intubo. Su questa cosa anche rispetto al discorso che facevi su appunto la variante meno aggressiva e anche le terapie, che faticosamente con un sacco di contrasti si sono, insomma, non solo gli antivirali, insomma, si sono più o meno, sono state più o meno accettate.
Se posso, su questo aspetto proprio leggevo proprio due giorni fa sulla rivista Lancet, scusate queste citazioni, non è perché, ma noi insomma qui è da quando è cominciata la pandemia che abbiamo messo da parte un archivio di tutte queste non tanto notizie giornalistiche quanto studi proprio da fonti affidabili per seguire questo andamento, quindi avremmo a disposizione per chi ne avesse voglia e necessità un'abbondantissima letteratura. Leggevo due giorni fa che a proposito di questi farmaci antivirali è venuto fuori un allarme, perché hanno delle forti controindicazioni.
Le hanno sempre avute, anche
all'inizio dicono antivirali, poi c'è anche qui evidentemente antivirale, quando si ammalò Trump lo curarono, non so, con qualcosa.
Dice come monoclonali, però non si sa. Sì. Berlusconi, cioè gente anziana, insomma, no? Che doveva essere tra i primi, tranquilli.
C'è uno, adesso non ricordo il nome, ma il più famoso di questi antivirali, coronavirus, ma c'ha una sigla, adesso mi sfugge, ma è il più noto, quello più propagandato, che questo studio diceva attenzione, stanno venendo fuori, perché questo è il discorso fondamentale, cioè si scoprono col tempo le cose che non vanno bene. È ovvio, insomma, no? Perché le prove di, soprattutto nel caso dei vaccini mRNA, le prove fatte durante le sperimentazioni sono estremamente brevi, hanno riguardato dei campioni limitati. È evidente che col tempo si assumono più informazioni e quindi si è in grado di giudicare meglio e di valutare meglio appunto quel discorso di rischi.
No, noi sempre abbiamo i microfoni aperti.
Sentiamo una telefonata. Sì, pronto? Ci senti? Pronto?
Aspetta un attimo.
Io non so. Pronto?
Pronto? E qui è andato via tutto. Cosa è successo? Aspetta, vai. Niente, riattaccare. Allora. preghiamo il compagno, l'ascoltatore che ha chiamato prima, di richiamare, perché qui purtroppo qui è stato un errore mio, non è un problema tecnico, è un problema. Ecco, ha richiamato. Niente, non ha richiamato, forse ha richiamato. Pronto? Sì. Sì, ti metto in onda, un attimo solo.
Passaggio. Pronto?
Un attimo.
Ecco, allora ha richiamato l'ascoltatore, adesso vediamo se va tutto bene e riusciamo a metterlo.
Speriamo. Pronto? Niente, oggi proprio. Ecco. Pronto?
Io vi sento bene, la sento benissimo.
Sì, anche noi, anche noi.
Ho cambiato cuffia, quindi non sentivo, porca miseria. Dai, vai. Di.
Dunque, io volevo dire soltanto una cosa, insomma, mi trovo un pochino in disaccordo con ciò che è stato detto stasera. Vi ascolto sempre volentieri, ma purtroppo è capitato spesso che purtroppo venissero date delle informazioni come per assodate, quando invece così non erano. Mi è capitato di sentire appunto frasi generaliste come mentre questi vaccini non si sa che ci sta e cose simili, o anche questi studi che vengono citati adesso, il funzionamento dei vaccini, man mano che si va avanti si scoprono cose che non funzionano. In realtà, cercando bene nella letteratura anche, è tutto molto chiaro, è tutto alla luce del sole. Non sono neanche d'accordo col fatto che la scienza sia politica, diciamo. E questo è stato dimostrato in maniera molto decisa ultimamente. Però ecco, ciò di cui è composto un vaccino è un qualcosa che è visibile e che non è nascosto. Il funzionamento dei vaccini e la loro efficacia è stata comprovata dagli studi iniziali, che sicuramente non erano esaustivi al 100%, ma che poi la sicurezza e l'efficacia è stata dimostrata con l'utilizzo ed è andata oltre anche le migliori stime previste. Quindi non vorrei che poi il rischio sia quello di fare un po' di allarmismo su dei dati che in realtà ci sono e sono chiari. L'utilizzo degli antivirali, o Berlusconi che è stato curato con le monoclonali, le monoclonali sono la cura migliore, che hanno un altissimo costo che non tutti si possono permettere, quindi Trump e Berlusconi ovviamente non riguarda la media né noi, perché purtroppo noi avremmo un altro decorso qualora fossimo ricoverati nelle stesse condizioni. Però ecco, mi dispiace sentire alcune informazioni date per certe quando invece sono smentite da pubblicazioni, o comunque c'è sempre un'ombra di, tra virgolette, complottismo che in qualche modo non permette una chiara e lucida interpretazione da parte di chi ascolta, perché sicuramente poi non tutti hanno gli strumenti. Però ecco, la scienza va saputa anche leggere, va ricercata e bisogna capire fino in fondo cosa c'è scritto nei vari studi. Io chiedo soltanto magari di essere magari più precisi quando si fanno delle affermazioni che possono mettere in dubbio l'efficacia di certi modelli che invece sono utilizzati come linee guida e assodati per efficaci.
Ma non so se hai finito e se posso rispondere parzialmente a quello che tu dici. Hai finito?
Sì, certo.
Allora, guarda, ti dico, io sono un fisico nucleare, quindi ho lavorato 40 anni nel settore nucleare, nella ricerca, eccetera, quindi sono più che abituato all'osservanza delle procedure, al rispetto del lavoro professionale, queste cose qui. Quindi da me non avrai mai sentito, né credo in questa trasmissione o altre precedenti, affermazioni perentorie, apodittiche, che mettano in discussione. Avrai sentito sempre, come abbiamo fatto oggi, inserire un dubbio. Perché è sul dubbio che si fonda la ricerca scientifica, non sulle certezze, o perlomeno si fonda su un'alternanza di certezze e dubbi. Dal dubbio vengono nuove investigazioni che ti portano a delle certezze che sono quasi sempre parziali,
improvvisate,
perché possono essere smentite da altre. Nel caso dei vaccini è successo, la nostra critica da 3 anni a questa parte non è stata né ai vaccini in quanto tali, perché li abbiamo sempre difesi, insomma io sono piuttosto anziano, ricordo perfettamente quando andavo alle elementari, alcuni compagni di scuola affetti dalla poliomielite, quindi fu una salvezza il vaccino alla poliomielite, ne cito uno, ma sono tanti, quindi non è mai stato in discussione questo, è stato in discussione il metodo specifico che all'occorrenza del Covid-19 è stato messo in atto, che loro stessi hanno detto essere stato una procedura di emergenza. Abbiamo spiegato e illustrato io personalmente che questa procedura di emergenza è stata ridotta a 3 mesi rispetto a una normale prassi che normalmente richiede alcuni anni per la valutazione dei vaccini, e che quindi già questo da parte delle istituzioni ufficiali significava: scusateci in qualche modo, ma tenete presente che l'urgenza ci ha costretto ad applicare questo, però faremo indagini più accurate dopo. Di questi vaccini, se tu ricordi, era stato detto, dovevano, uno dei punti principali, dovevano impedire la trasmissione del virus e dovevano avere un'efficacia per il virus superiore al 50%, lo ricordi?
Sì, sì, ricordo perfettamente, però non era proprio questo quello che era stato detto. Diciamo che ci sono stati dei trafiletti in cui appunto si diceva che avrebbe dovuto proteggere anche dall'infezione, un qualcosa che poi è stato smentito, è stato dato dalla B, in realtà è stato fatto subito chiaro che non avrebbero protetto dalla trasmissione, però il vaccino ha un'efficacia superiore al 90% nella protezione dalla malattia grave, che è quello che poi interessa. Sì, quindi il vaccino funziona, l'efficacia che ha. Sicuramente non ho sentito dire alcune cose da lei, però sicuramente l'ho sentito.
Sì, però ha parlato uno per volta.
Io è stato detto appunto che è una sciocchezza il fatto di vaccinare i bimbi per proteggere i nonni. No, in realtà la scienza ci insegna, scusami, che si è sempre fatto così, con un certo successo anche, perché
i bimbi
rappresentavano un vettore asintomatico di una patologia che poi poteva colpire anche mortalmente gli anziani.
Allora,
quindi quello, la mia critica, diciamo, io sono ovviamente...
Sì, però ci devi far parlare anche noi, stai parlando, ha detto 3 parole, il compagno, tu fallo finire.
Quello che volevo dirti è che...
Scusi, la sento molto piano, allora forse l'ho interrotta, non volevo, chiedo scusa.
Allora, quello che stavo dicendo è che dalla efficacia iniziale del 90%, verificata con quel periodo di sperimentazione concentrato, date le necessità, nell'arco dell'anno successivo si è scoperto che dopo 6 mesi questa efficacia scendeva parecchio, e scendeva anche sotto il 50%, cioè anche sotto la soglia di accettabilità. Inoltre si è detto esplicitamente alla Commissione europea durante l'audizione della responsabile della Pfizer che loro non avevano mai testato i virus per la non trasmissibilità, cosa che viceversa era stata detta da tutte le istituzioni politiche e sanitarie di questo paese, ma anche di altri paesi. Cioè, questo a me non interessa per fare un processo a quello o quell'altro, mi interessa soltanto dire che è un lavoro, è un work in progress questo, in cui è per forza è evidente che la massa di dati che viene dopo la sperimentazione iniziale, quelli che vengono dal campo perché la popolazione si ammala e si vaccina, ovvero ha tutte e due le cose, fornisce ulteriori elementi di giudizio per aggiustare, laddove necessario, una politica vaccinale. Questo è il punto della situazione. Di fronte a questo punto elemento di critico, di riflessione critica ovviamente, c'è, spesso si erge un muro che dice no, non si mette in discussione niente. Noi stiamo su questo punto, non c'è niente di più. Se poi lo scienziato del caso Burioni straparla, beh, mi permetto anche di criticarlo, perché da questo punto di vista lui sarà un professionista di un tipo, ma io non sono, non voglio sentirmi offeso da certi giudizi sommari, insomma, da punti che questo è il punto, non so se sono stato chiaro.
Sì, sì, è stato chiarissimo e mi trovo in accordo sul fatto soprattutto che purtroppo in troppi mettono bocca, poi come in tutto ci sono gli scienziati bravi e gli scienziati non bravi.
Certo.
Io sono d'accordo con quello che dice lei, però con il punto che volevo sottolineare è che a volte viene data una direzione poco informativa, che a volte addirittura a mio avviso cade nella disinformazione, ed è un vero peccato. Seguo sempre con grande interesse i vostri discorsi e mi trovo spesso d'accordo con ciò che dite, ma ogni tanto viene dato un accento un po' troppo poco chiaro, come appunto prima questa affermazione del non ha senso vaccinare i bambini per proteggere gli anziani, quando è un qualcosa che è stato assunto come funzionale negli anni e adesso però viene messo in dubbio da noi, e noi mi ci metto anche io, che diciamo non siamo nessuno. Lei ha citato articoli su Lancet, quelli sì che hanno un certo spessore, ed è su quegli articoli che si trova l'efficacia di vaccinare la popolazione che può fare da vettore per un patogeno a rischio per altre persone.
È vero questo, però diciamo si entra in un campo di valutazioni più sociali che scientifiche mediche, se posso usare delle. Perché come tu sai, lei sa, non so se ci diamo del tuo o del lei, in medicina il principio di precauzione che richiamavo prima è sempre stato un principio guida. Allora, nel caso dei bambini rispetto agli anziani, la valutazione che viene poi riversata su ciascun cittadino, su ciascuna persona che magari ha un nonno e un nipote, quindi un figlio e un padre in questo caso, dice proteggo più il nonno o proteggo più il figlio, cioè la vaccinazione del nonno sicuramente serve a proteggere il nonno ma anche il bambino, ma vaccinare il bambino serve a proteggere il nonno? Era questo l'interrogativo un po' provocatorio, non è che dopodiché molti bambini vanno assolutamente vaccinati per una serie di malattie, per esempio, no? Nel caso del virus è questo l'interrogativo che in alcuni paesi, per esempio, è stato preso in seria considerazione stabilendo che i vaccini, i bambini sotto i 5 anni non andavano vaccinati, per dire, dai 5 anni in su sì, altri hanno scelto altre strade, però ecco, siamo secondo me sempre in un ordine di dialettica, di perplessità, non so, di indirizzi che non sono più scientifici ma diventano maggiormente di carattere sociale, di tutela del cittadino in quanto tale, nel solco del discorso rischi benefici.
Sì, sono pienamente d'accordo, il rischio è che a volte anche questo accada anche in virtù di alcuni discorsi che ovviamente non possono essere approfonditi fino in fondo in queste trasmissioni. Certo. Comunque la ringrazio per la risposta e la disponibilità, mi trova pienamente d'accordo.
Grazie. Arrivederci.
Arrivederci e buon lavoro.
Grazie.
Allora, no, io volevo solo aggiungere una cosa rispetto a tutto il discorso, per carità. Quando si dice, soprattutto perché sono stati praticamente costretti a vaccinarsi quelli che avevano avuto la malattia, con lo stesso vaccino che era, diciamo, testato per la variante della malattia che avevano contratto, questo è un aspetto, mentre no, qualsiasi malattia non prevede che tu, se ce l'hai avuta, ti devi vaccinare, perché questo fa anche riflettere sull'efficacia del vaccino, cioè non è che mi devo leggere 1000 articoli per riflettere su questo. E il Green Pass, quando io dico la politica comanda sulla scienza, è il Green Pass. Tu stai tranquillo perché tu c'hai il Green Pass, la gente se l'appendeva al collo, e che stai tranquillo perché quello che non ha il Green Pass, che non è vaccinato, che magari ha avuto la malattia ma il Green Pass gli è scaduto perché durava 3 mesi, mentre il tuo durava di più, non si capisce con che ragionamento, stai tranquillo perché quello senza Green Pass non entra in contatto con te, non ti contagia. Questa cosa si è rivelata completamente falsa e mi permetto di dubitare
che ci sia stata malafede in questo ragionamento, se no stiamo in mano veramente ai pazzi. Ecco, allora, insomma, vabbè, ci fa piacere sempre comunque ricevere telefonate, ci mancherebbe altro. Questa radio, mi dispiace per il compagno che ha telefonato, l'ascoltatore che ha telefonato prima di questo, purtroppo, non lo so, ha riprovato a chiamare mentre avevamo questa telefonata, magari poi ci ha rinunciato, se ne riparlerà una prossima volta, mi dispiace. E noi però a questo punto chiudiamo la trasmissione, la troverete poi entro domani mattina, al più tardi, sul sito di Radio Onda Rossa, che vi ricordo www.ondarossa.info, come vi ricordo anche che su questo sito trovate poi tutte le modalità per contribuire economicamente alla vita di questa radio, 06 49 17 50, ma questo penso che ormai lo conoscete, e comunque lo ripetiamo. Quindi concludiamo qui la trasmissione del coordinamento regionale sanità, dandovi appuntamento a sabato a mercoledì prossimo sempre alle 16, e comunque l'appuntamento di domani in piazza alle 16 a Piazza dell'Esquilino, per arrivare tutte e tutti insieme al Campidoglio, proprio sui temi di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio, caro vita, case, reddito e anche